nello spirito, nell'anima e nel corpo. E ci vogliamo sottomettere a te, Padre. Sottomessi alla tua parola, al tuo indirizzo, al tuo spirito, noi abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di vita, abbiamo bisogno di guarigione, abbiamo bisogno della tua sapienza, della tua vita, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Irra shakatai kiniosoko, orre kinioseki, irra kanawasaka. Padre Santo, Spirito Santo, alleluia, alleluia, alleluia. Noi siamo qua per adorare, per lodare. Dio ci chiede l'unico sacrificio, labbra che confessano il mio nome, labbra che confessano il nome di Gesù. Alleluia. Vogliamo compiere questo sacrificio di gioia, di lode, il sacrificio della lode, il sacrificio della lode. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, che non è solo parole, ma è dare il proprio cuore, la propria mente, il proprio essere a Lui e adorare, lodare. Ce la fai a dare tutto questa sera al Signore? Tutto quello che tu hai, quello che hai, ce la fai? Ce la facciamo? Ce la facciamo? Alleluia. Diamo tutto quello che abbiamo al Signore. La nostra vita, la nostra presenza. Diamo tutto, tutto. Perché Egli è tutto e può solo benedire. Tutto ciò che noi gli offriremo ce lo ritornerà benedetto. In una misura piena, ricolma, stracolma, benedetta. Signore, benedici le nostre vite questa sera. Tocca le nostre vite, tocca i nostri corpi. Signore, stasera che siamo alla Tua presenza, Signore, noi Ti vogliamo chiedere di toccare la nostra vita, trasformala, benedicela. Signore, noi vogliamo che alla fine del culto, noi non siamo quelle persone che sono venute, Signore. Vogliamo essere diversi, trasformati, toccati, con nuova rivelazione, nuova conoscenza, con nuova vita, con guarigione, con liberazione. Nel nome di Gesù Cristo. Signore, in Te tutto è possibile e noi ci crediamo. In Te abita tutto il potere della Deità di Dio, Signore. Il potere della resurrezione. Io Ti chiedo, Signore, intervieni Tu, Signore. Alleluia. Tocca i nostri cuori, riscalda il nostro cuore. Scioglie e libera la nostra mente da ogni pensiero. Perdona i nostri peccati, tutti i peccati, nel nome di Gesù Cristo, tutti i peccati. Signore, Tu hai detto che sei venuto non per condannare, ma per perdonare. Tu sei il Dio pieno di misericordia, di grazia e di verità. Perdonaci, Signore, questa sera, lavaci e purificaci nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo, alleluia, ti lodiamo Padre, ti lodiamo. Se senti di lodare, se tu credi che Egli è degno della lode, lodalo. Se tu ritieni che Gesù Cristo è degno di essere lodato e glorificato, glorificalo. Se lo ritieni, se credi che Egli è l'unico vero Dio, se credi che in Lui abita il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, se credi che Egli è l'unica verità, e senti, pronuncia il suo nome, dagli lode e gloria, dagli la lode e la gloria che si merita, dagliela, diamogliela, damogli lode e gloria, lode e gloria. Merita tutta la mia lode, tutta, Egli merita tutta la mia lode, tutta. Signore, Tu sei degno, solo Tu sei degno. Non ci sono altri degni, Padre. Solo Tu sei degno, solo Tu sei degno. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia.
e di figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per mille generazioni, la tua casa e i tuoi figli e di figli dei tuoi figli, su di te sia il suo favore e per mille generazioni, la tua casa.
Alleluia, accomodate. Spirito Santo, grazie. Alleluia, alleluia. Capitolo 5 di Romani, versetto 6. Alleluia. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi. Poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Alleluia. Lode Gesù Cristo. È un approfondimento della grazia, per comprendere la grazia di Dio. Alleluia. Dice, quando noi ancora eravamo immersi nel peccato, e quindi eravamo nell'impietà. Perché quando uno vive immerso nel peccato, vive nell'impietà. Io ci collegati come regia e metti poi i passi, non ce la fai, no, va bene. E chi è che si deve collegare? Io dico Yosho per dire. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. L'amore di Dio, la grazia di Dio. Quando noi eravamo. Perché mentre eravamo ancora senza forza, versetto 6, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. L'opera di Dio, l'opera della croce, è la giustizia di Dio, no? È la grazia di Dio, l'opera di Dio. Ci mostra la sapienza dello Spirito di Dio. Il modo di operare di Dio. Il modo di operare è che noi dobbiamo acquisire. Questa comprensione ci deve portare a comprendere come noi... Alleluia. Come noi dobbiamo recepire questa comprensione, ci deve rendere capaci poi a metterla in pratica, perché tutto ciò che è il carattere di Cristo deve essere, noi dobbiamo tendere al carattere di Cristo. Però tutto durante il culto ci deve tendere, no? Questa comprensione, questa conoscenza, la conoscenza, perché Dio ci dà questa conoscenza? Noi cristiani dobbiamo imparare, e quello che noi conosciamo, la rivelazione, che cos'è? È questo, no? La conoscenza che ci viene rivelata, ci serve a tutti i livelli della nostra comprensione, attendere come obiettivo. Dio ci ha rivelato che noi dobbiamo vivere pieni di grazia come Lui, non solo la grazia o solo la verità, piena di grazia e verità. Allora noi dobbiamo metterci questo obiettivo, di utilizzare e di crescere nella grazia e nella verità, non solo in un aspetto o in un altro, perché la nostra umanità, la mente umana, l'essere umano tende, è tendente a vivere uno o l'altro. Cogliere i due aspetti a volte viene difficile. Proprio per la dimensione umana. E quindi siamo portati a crescere o su una cosa o su un'altra. E abbiamo visto che crescendo solo sulla grazia e avendo poca verità, tende, vivendo così, a allontanarsi dal centro di Dio. Pur rimanendo, come dire, in questo tipo... Pur dicendo, dice, sono un figlio di Dio, mi sono battezzato, frequento la Chiesa. Però se nella propria vita uno comincia a camminare in un indirizzo che lo porta e lo sposta su un opposto o su un altro, e come possiamo fare questa verifica? Dobbiamo fare questa verifica su noi stessi, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con i fratelli, nel rapporto con Dio, ma soprattutto poi la nostra prova è nel rapporto col prossimo. C'è grazia, troppa grazia, dove poi il centro non diventa più Dio, ma diventa il proprio aspetto, la propria vita, no? Cioè si polarizza e si mette al centro la propria vita, dove si deve vivere con la grazia. Dice no, la grazia, Dio è morto sulla croce, grazie. E poi si tende alla giustificazione, a giustificare tutto. Molta grazia tende a giustificare tutto, anche i comportamenti negativi, anche il peccato. Come quel genitore che pensa di amare un figlio molto più di quanto lo dovrebbe e che giustifica tutti i suoi comportamenti. Io ringrazio Dio che ho avuto genitori che mi hanno detto anche dei no. Anzi, io ho visto più no che sì. Ma Gesù, Dio era così nel giardino dell'Eden. Lui era pieno di sì, gli aveva detto un solo no. Come noi abbiamo ricevuto i nostri no, dice non fare, tu fai tutto, puoi fare tutto. Ma una cosa non devi fare. Non mangiare del frutto di quell'albero. E quando Adamo ed Eva mangiarono quel frutto, disubbidirono, si ribellarono all'ordine di Dio, vedevano il Signore, lo vedevano, e avevano paura di Lui. Si era inserito la paura, perché nel peccato si inserisce la paura. Lo spirito di questo mondo, cioè, la Chiesa non deve essere, come dire, giustizialista e legalista, perché basta al frutto del peccato sugli uomini, che, cioè il peccato produce il frutto per ognuno, per quello che vive. Basta col frutto. E la Chiesa deve portare la grazia di Dio, la verità di Dio e della salvezza. Dice, guarda, qui c'è una proposta di salvezza. Se accetti Gesù Cristo, i tuoi peccati vengono condonati, perdonati, la maledizione viene tolta ed entri nella vita, non più nella morte, perché il peccato produce la morte, produce angosce, produce paure, e la paura scatena negatività una sull'altro, porta l'essere umano a vivere male, a vivere in un ambiente malsano, psichico, fisico, e viene portato poi a diventare un ricettore di malattie. Noi lo sappiamo, la scienza conferma queste cose. Questo è scritto nella Bibbia. Ce lo indica la verità, ce lo indica Gesù. Però noi dobbiamo tendere a crescere in questo per essere, diciamo, un centro di salvezza per le anime. Lode Gesù Cristo. Nella nostra vita, ecco, c'è grazia e verità. Cioè, quanta grazia noi abbiamo verso... Intanto misuriamola nel corpo. Saluto a tutti voi e a quelli che sono collegati. Quanta grazia stiamo vivendo. Abbiamo grazia per il prossimo, per tuo fratello e tua sorella che è nel bisogno. Hai grazia, stai in te. Non solo, se ha bisogno di mangiare, non basta dirgli prega che... bisogna intervenire. La prima chiesa, io l'altro giorno che c'era un fratello che ha pranzato con noi e ci ha raccontato storie antiche dei fratelli di 50 anni fa, 40, 50 anni fa, è emerso, no, una caratteristica bella. Questi fratelli antichi che avevano un amore non comune gli uni verso gli altri. Avevano un amore per il corpo di Cristo incredibile. Dice, tu non potevi andare a visitare un fratello, fargli visita, e non potevi non fermarti o a pranzo o a cena. Di una ospitalità, di un amore, di una disponibilità incredibile. E tu sentivi, dice, proprio l'amore di Dio, no? Che oggi che cosa si percepisce? Una freddezza. Fratelli, perdonate. una freddezza. C'è bisogno di calore, ma non riscaldamento, prendo il telecomando e accendo. Quel calore, quell'amore, quell'ardore, quella passione. Perché è la passione per Dio che ti fa ricevere l'amore. E l'amore di Dio poi, c'è un bisogno, quello di fare qualcosa per tuo fratello. Quello di fare qualcosa per il Signore. Perché quando tu lo fai ai fratelli, lo stai facendo al Signore. Dici, voglio servire il Signore, voglio fare qualcosa per Gesù. Per i tuoi fratelli che stai facendo? Per il corpo di Cristo cosa stai facendo? Lode Gesù Cristo. Io sto vedendo il mutuo soccorso che c'è in questi giorni verso chi è ammalato. Tante sorelle che si stanno interessando, tante sorelle che stanno intervenendo, chi ha a fare una cosa, chi ha a fare un'altra, chi a telefonare, tutti. L'opera di Dio. Ed è bello quando c'è l'azione del corpo di Cristo, che se c'è un bisogno c'è un intervento pratico. Vedo a Roberta, a Loredana, a Gabriella e anche altri, Anna, chi altro sta intervenendo? Giovanna, Dio la benedica, dov'è Giovanna? Alleluia, Giovanna sta facendo un bel lavoro, di servizio, di impegno. Ma devo dire tutti. Lode Gesù Cristo. E c'è bisogno. Se Dio ci dà l'occasione di servire nel corpo, e sai che cosa avviene? Che in coloro che diventano operatori del bene, Dio mette il suo spirito, la sua grazia. Fai opere. Impegnati. Dio metterà il suo spirito. Dio è per te, Dio combatterà le battaglie che deve combattere. Ci sono delle lotte anche familiari, ho visto, ci sono delle lotte dove lo spirito di questo mondo vuole vincere, magari spingendo sulla troppa grazia e venendo meno nella verità, cioè nella verità delle cose, dell'indirizzo. E noi abbiamo visto nel capitolo 8 di Giovanni, Gesù a quella donna, non è che gli aveva detto tu, sei una santa, nel senso non hai fatto nulla. Aveva compiuto un atto. Stava tradendo suo marito. Era un'adultera. Non è che gli ha detto, no, dice, non ha peccato. Dice, vai a non peccare più. Vai a non peccare più, gli dice. Gli ha riconosciuto che ha peccato. Gli errori, noi non li dobbiamo nascondere, non li dobbiamo giustificare. Gesù non ha giustificato nascondendo la verità. Gesù ha giustificato con la grazia dicendo la verità, fargli comprendere, gli ha fatto comprendere a quelli che la volevano lapidare, a quella che aveva commesso peccato, a tutti noi, come dobbiamo utilizzare grazia e verità. La verità non si può non nascondere, dice no, ci sono quelli che difendono a spada tratta e giustificano davanti a Dio il peccato dei propri, delle mogli, dei mariti, dei figli, dei nipoti, degli amici, della fidanzata, eccetera. Gesù era così? Com'era Gesù? Pieno di grazia, è verità. Non possiamo giustificare nascondendo, dicendo la menzogna. Non possiamo utilizzare la menzogna e dire grazia e menzogna. Capito, fratelli? Grazia e menzogna, grazia e verità. Fatti una dose di grazia fatti la dose di verità. Così tu puoi dare salvezza. Tutte e due danno salvezza. Più uno o più l'altro non danno salvezza. Non producono il frutto di Dio. Noi vogliamo portare frutto, giusto fratello? E quindi qual è il frutto? È quello di essere esempi. Noi dobbiamo essere degli esempi. Ci sono molti responsabili questa sera. I responsabili devono essere degli esempi del gregge. Devono incarnare, devono continuamente davanti a Dio fare una verifica. Per esempio, su questo indirizzo di grazia e verità, fai una verifica, le tue azioni sono condite solo di grazia o di grazia e verità o solo di verità? Come sono le tue azioni? Com'è il tuo rapporto con il prossimo? Com'è il tuo rapporto con il pastore? Com'è il tuo rapporto con gli anziani? Com'è il tuo rapporto con i fratelli? Com'è il tuo rapporto con Dio? Di giudizio, di critica? Quando si tende al legalismo, giudizio e critica, oppure giudizio, giustificazione a perdere. Si tende a giustificare. Vedi? Quando si tende troppo a giustificare vuol dire che non c'è l'equilibrio. E Dio ci sta dando una parola affinché noi mettiamo, come dire, l'equilibrio di Dio. Vedi che la verità salva. La verità ci rende liberi. Dire la verità ti rende libero. Dire la verità a Dio. Che dice la scrittura? La verità ci renderà. Quando noi diciamo la verità e confessiamo i nostri peccati al Signore, che cosa avviene? Libertà. Ma a volte vedi che dire la verità non si ha la forza. Confessare a Dio di avere peccato, di avere sbagliato, o al fratello. Per esempio, non c'è mai, io vi devo dire quello che durante il culto è un momento di verità massima. Una volta c'era più forza di verità, c'era più capacità a confessare il proprio errore, a dire pastore ho sbagliato con te, mi sono comportato male, ho sbagliato, ho fatto qualche errore. Ci sono tanti che hanno fatto cose che davanti a Dio non vanno bene, ma ho visto che in me c'è il perdono. Ma dall'altro lato ho visto la mancanza di forza, di spirito, di verità. Qualcuno è venuto a chiedermi perdono, a riconoscere i propri errori. E il Signore sta facendo la differenza. Fa la differenza in coloro che riconoscono. Perché il Signore li benedice, vengono liberati dalla maledizione, vengono liberati dal male. Ci sono quelli poi che non hanno la forza, perché lo spirito di questo mondo li contamina, l'orgoglio, la vanità, le passioni, l'interesse. A Dio, quando tu preghi, ma che gli racconti? Noi raccontiamo la verità o ci giustifichiamo? Signore, io non ho potuto servire, perdonami, perché ho avuto un impegno, un imprevisto. Che gli dici? Che non hai fatto la volontà di Dio, perché cosa? Capito? Verità. Impariamo la verità. Impariamo il rapporto di verità. Non quella verità che giudica, quella verità che salva. Dire la verità. Io devo dire che con piacere ricordo il passato su certi argomenti perché c'era più verità, una verità incarnata. Nel dire la verità, ma nel dire la verità non per giudicare il fratello, ma nel chiedere perdono. Dice, ho sbagliato, ho cioè, no, la verità che accusa, no? Dice, pastore, devo dire una verità mia, non, cioè, per venire ad accusare o aggredire, o ribellarti davanti a Dio, quella non è verità, quello è spirito di ribellione che si maschera di verità. La verità è confessare, confessa la verità. Confessa la verità significa riconoscere i propri limiti, i propri errori, riconoscere la tua umanità. Perché Dio non può compiere un'opera se tu la blocchi. Cioè, se noi non confessiamo gli errori e pensiamo di essere sempre nella verità, anche quando pecchiamo, io. Significa, ragazzi, sovrabbonda, è sovrabbondante, ma di più nel giustificare poi il peccato. Lode Gesù. Non si è più verità, questa non è verità. O si usa la mezza verità, le mezze verità, le piccole verità. Gloria a Gesù Cristo. Dio che cosa ci dice? Qual è l'indirizzo? Qual è l'esempio di Gesù? Egli è venuto e ha detto la verità com'era. A quella donna gli ha detto la verità, vai a non peccare più. Non gli ha detto no, non l'ha giustificata. Non gli ha detto no, ah, sa da stare, ha fatto questo, chissà perché. Niente. Disse a quelli, chi, la verità a quelli che volevano lapidare, chi è senza peccato scaglia la prima pietra. La verità, non è verità? Cioè non giudicare per non essere giudicato. Tu ti senti un giusto che giudichi gli altri, che dici sempre la tua, che fai sempre il bastian contrario, che dici sempre la tua critica. Chi sei tu? Chi siamo noi a giudicare il servo altrui? Lode Gesù Cristo. Alleluia. Ma vogliamo imparare la verità nel rapporto con Dio dicendo, Signore, io ho peccato. Ce la fai? Dice che noi siamo peccatori. Non c'è neppure uno in mezzo a noi giusto. Fratelli, io non sono giusto, cioè sono giustificato, ma no, sono un peccatore. Io riconosco di essere un peccatore e voglio chiedere perdono per i miei peccati. I miei... Se a qualcuno non ho chiesto perdono, vi invito privatamente, poi ditemelo. Se qualcuno ritiene che io l'abbia offeso, abbia fatto qualcosa, lo dica, io non voglio che ci siano delle pendenze. Dei debiti, io non voglio avere debito, però la stessa cosa, se qualcuno ha qualche debito, perché quel debito ti peserà davanti a Dio, il debito pesa. Chiedi perdono, impara a chiedere, umiliati. Dio innalza coloro che si umiliano. E chi si innalza sarà abbassato, voi lo sapete. Chi si innalza sarà abbassato, chi si umilia sarà innalzato. Così opera il Signore. Se uno crede di sapere, sa poco. Se uno pensa che deve ancora conoscere, allora è nello Spirito. Io credo che noi ancora dobbiamo crescere nelle cose di Dio. Io devo crescere. Ma desidero crescere, vi dico la verità, io desidero crescere, io oggi desidero essere migliore di ieri, io tendo, ho questa tendenza, voglio, come dire, esprimere questo a voi, darvi questo suggerimento, perché se noi ci miglioriamo, significa se entriamo nel rapporto con Dio di verità, il rapporto con Dio è un rapporto di verità, deve essere di verità. Perché Qua io non sto per accusare nessuno, sto dicendo che quando noi abbiamo questa capacità di verità intima, e allora Dio può operare quella pulizia, quella potenza dentro di noi. Quando noi riusciamo a confessare intimamente i nostri errori, i nostri peccati, a riconoscere, allora siamo nel giusto rapporto. Siamo figli, egli è padre. Gloria a Gesù Cristo. Egli che era tutto ci ha mostrato, è venuto con una grande umiltà, come era Gesù. Egli era tutto, figlio di Dio, Dio stesso, che si è incarnato in un corpo, ma non è venuto a signoreggiare, è venuto a mostrare. Vedi? Quindi, caro fratello e sorella, noi siamo chiamati a mostrare agli altri. Significa che dobbiamo recepire, viverlo e mostrarlo agli altri. Gloria a Gesù Cristo. Perché gli altri, quelli del mondo, quelli che hanno bisogno di vita, che le pecore sparse di Israele, dice che il Signore ci manda le pecore perdute. Io voglio andare verso quelli che hanno sete, che hanno fame, quelli che hanno bisogno. No, quelli che non hanno bisogno, io, Signore, non mi mandare là, io non voglio perdere tempo. Non voglio perdere tempo con chi vuole fare polemiche, vuole fare problemi, niente. Non voglio contendere, voglio fare l'opera sua. Signore, mandami, io la mia preghiera è, sapete qual è la mia preghiera la mattina? Signore, fammi fare l'opera tua. Portami verso quelli che desiderano conoscere, verso quelli che hanno sete, verso quelli che sono nel bisogno. Mandami là, Padre. Mandami dove tu sei venuto per quelli che sono nel bisogno e io voglio fare l'opera tua. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Spirito Santo, ti adoriamo. Prima Pietro 2, versetto 24. Egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le cui lividure siete stati sanati. Alleluia. Vedi qual è l'opera principale di Gesù? L'opera principale di Dio, la salvezza. La salvezza. Tutto questo, perché? Perché tutto questo? Per salvare, fratelli. Egli ha compiuto l'opera di salvezza. L'opera di salvezza dice che continua ancora. L'opera di Dio sta continuando attraverso di noi che crediamo. Dio vuole continuare l'opera di salvezza. È iniziata con Gesù e sta continuando con coloro che credono in Gesù. L'opera di salvezza non è terminata, fratelli, sta continuando. Egli ci sta formando affinché quest'opera di salvezza continua. Continua. Egli vuole che la grazia cresca dentro di noi, cresca anche la verità, perché non possiamo giustificare il peccato, non possiamo cadere nelle mani di ogni vento di dottrina. Vedete qual è gli errori che possono capitare ai cristiani è quello di cadere nei venti di dottrina. Sballottati, come dice la scrittura, qua e là. Ecco perché egli dà alla Chiesa i doni ministeriali. Dice, innanzitutto apostoli, profeti, eccetera. affinché sia fortificato il corpo di Cristo, per l'edificazione del corpo di Cristo. Lode Gesù Cristo. Perché il corpo di Cristo deve compiere l'opera di Dio. Fratelli, perché ce lo dice? Non è quando uno dice, vedi che stai, rientra. Non è perché a uno piace, non è che al pastore, se dice qualcosa lo dice perché per puro piacere di dirlo. È per fare l'opera sua. Se con qualcuno ho parlato e ho detto qualche cosa, l'ho detto. A qualcuno ha detto verifica la tua vita. Perché Dio è fedele, è perfetto e verace. Dio non sbaglia. Le sue promesse sono in eterno. Quindi se c'è qualche errore, l'errore può essere in me. Se nella mia vita c'è qualcosa che non va, non è in lui, devo verificare la mia. Posso dire, le preghiere di Dio non funzionano. Dovrei verificare nella mia vita perché non funzionano, non perché Dio ha qualche problema, ma dobbiamo verificare nella nostra vita se c'è qualcosa che non va, qualche allineamento. Forse non siamo allineati con Dio. Pensiamo di essere allineati, ma non lo siamo. Siamo convinti. Qualche convinzione ci ha convinto, ci ha portato lontano da una parte o da un'altra e ci ha ingannati. Perché queste cose ingannano, l'inganno, l'ingannato non sa di essere. Secondo te, l'ingannato sa di essere ingannato? Se no, che ingannato sarebbe? E allora l'inganno dov'è? E chi è che dice la verità? L'ingannato. Ora, per esempio, no? Guardiamo un gregge col pastore, le pecore. Il pastore ha una natura. Il pecoraio che io vedo, il pastore, qua vicino, il nostro vicino, il pastore ha una natura. Le pecore non hanno un altro. Chi indirizza le pecore? Non sono le pecore stesse, ma è il pastore che gli dà l'indirizzo. È il nostro sommo pastore Gesù Cristo, è lui che ci dà l'indirizzo. Non possiamo pensare noi di capire tutto e dare noi l'indirizzo o il giudizio e dire un pastore sta sbagliando. Il pastore secondo me. Noi dovremmo dire, non è che io sono ingannato? Dovremmo pensare, non è che se io sto pensando questo e non sono allineato, forse c'è qualche spirito di inganno nella mia vita e devo essere liberato o liberata? Non è che se sto vivendo questa crisi interiore c'è un problema mio? Può essere un problema di Dio? Cioè, perché poi alla fine mi dice, guarda, se non è mio è quello di Dio. Per non dire quello di Dio e quello degli uomini, quindi l'autorità, le autorità magari dice no, le autorità della Chiesa non fanno schifo. Perché io ho la rivelazione, loro non ce l'hanno, io comprendo le cose di Dio, loro non lo comprendono, allora sai che faccio? Mi faccio la mia vita, mi faccio la mia Chiesa, mi sto a casa, mi collego ogni tanto uno, un altro, mi basta, sai che ti dico? Mi basta. Qualcuno addirittura dice: no, io non ascolto neanche le predicazioni perché le predicazioni contano. Mi leggo la Bibbia perché è pura. È pura. Dice la Bibbia. Dice: ah, non c'è inganno. Mi leggo a posto. Mi leggo un versetto, il versetto del giorno. Ah, e mi sento figlio di Dio. Poi guarda la sua vita: paure, ansia, depressione. Rancori. L'altra sera, in una trasmissione, l'ho raccontato, televisiva, e c'era un medico, un psicanalista, che parlava della paura. Dice che in questo tempo quello che più sta contaminando, più del virus, è la paura. Ricordate, tempo fa io predicai su questo. Che che la paura è molto più contagiosa del virus. E la paura genera qualcosa di terribile, che uno su queste cose, quando non è toccato, sembra, dice, ma di che cosa stai parlando? Ma quando uno viene toccato, si rende conto che è peggio delle malattie fisiche, le malattie spirituali. Quando la paura tocca un'anima, non c'è aspirina che tiene, non c'è antibiotico, flebo, qualsiasi, non c'è ossigeno, non c'è niente. La paura è il contrario della fede. E la paura poi dice, genera stati d'ansia, depressione, rabbia. E poi diceva questo medico, la rabbia risveglia tutto ciò che sono i rancori antichi, tutto ciò, il negativo vissuto nel passato, riaffiora e ti prepara il piatto. Questo medici, i medici, lo dice la Bibbia, però se lo dice la Bibbia, se lo dice il nostro Signore, se lo predica il pastore, è una cosa, no, ma lo pensa lui, lo dice lui. Quando lo dicono i medici, tu ti rendi conto, dici, ma che sta dicendo? Quel medico che studia il comportamento umano, la psiche, eccetera, sono scienziati, dicono proprio questo, che la paura distrugge l'uomo. E la paura abita in questo mondo, alberga in questo mondo, nello spirito del presente secolo malvagio, e tocca tutti quelli che entrano nella ribellione. Lode Gesù Cristo. E dice la scrittura, se noi vogliamo capire cosa ci dice il Signore sulla paura, la paura c'è quando l'amore non è perfetto. Quindi la paura c'è quando il nostro rapporto di amore, di relazione con Dio, non è perfetto. E ve lo spiego, nel senso, non è perfetto significa che noi non abbiamo una stima e una fiducia, cioè noi non stimiamo Dio per quello che è Dio. Quindi questa mancanza di stima da parte nostra, mancanza di fiducia da parte nostra. Dice, quando l'amore non è perfetto, che significa? Io non lo stimo tanto. Questa mancanza di stima, questa mancanza di fiducia, fa sì che lo spirito della paura tocca l'uomo. L'uomo viene toccato e crea una situazione dove l'uomo, purtroppo, la sorella Giovanna lo sa, questo l'ha visto anche lei, tanti medici, scienziati lo dicono, è l'humus anche per le malattie, perché abbassa la paura, abbassa le difese personali. Lo stato di paura interviene nel fisico abbassando le difese immunitarie, giusto? Vero Giovanna? Giovanna lo sa, ma lo sappiamo tanti di noi che hanno visto, hanno sentito, hanno conoscenza. Cioè, fisicamente viene toccato dallo spirito. È lo spirito, ecco perché noi dobbiamo avere la stima massima di Dio. Proprio la mia fiducia cieca, io ho fiducia cieca. Tu vuoi sapere quello che, qual è la mia... Il pastore cosa pensa? Fiducia cieca in Gesù Cristo. Io mi fido ciecamente della sua parola. Cioè io mi fido di lui 100% della sua parola. La sua parola è verità. La sua parola è verità, non l'80, 90, 95, 99. Cioè, uno di dubbio. E il problema è quell'uno. Il problema è quell'uno che là si insinua il virus. E là si insinua il virus della paura. Il virus che distrugge. Lode Gesù Cristo. Quindi Torniamo in Pietro. Joshua, rimettimi il versetto di prima. Egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Guarda che dice qua. Dice questo passo della scrittura che egli, dice dove è scritto che ha tirato a sé tutto i nostri peccati, è scritto pure qua, è scritto in Isaia 53, è scritto pure qua. Egli ha preso i nostri peccati, la maledizione del peccato, cioè nel peccato abita la maledizione. La maledizione è il processo di morte. Sai che cos'è la maledizione? Il peccato produce la morte, cioè la maledizione è il processo di morte. Cioè, vi spiego questo così noi capiamo certe cose. Egli ha attirato a sé, ha portato sulla croce tutti i nostri peccati e quindi ha tutta la maledizione. Cioè il processo di morte l'ha portato con sé, l'ha tolto. E ci ha dato l'indirizzo, quello di vivere la vita. Dice, io vi libero dal peccato. Sei d'accordo? Dice, io vi libero dal peccato. Affinché noi vivessimo per la giustizia, per le opere giuste. Cioè quindi i nostri frutti devono essere opere giuste, non azione di peccato. Dice, io ti libero, tolgo la maledizione, ma tu hai un impegno. Sai qual è l'impegno? Vivere a fare opere di giustizia. E l'opera di giustizia, sono tante le opere di giustizia in vista di lui. E noi vediamo che sono tante. E poi questo, di questo parleremo dopo. Ma egli toglie il peccato, toglie la maledizione affinché noi vivessimo in questo tempo nelle opere giuste. E le opere giuste le dobbiamo produrre noi, fare noi. Noi le dobbiamo fare. Sei d'accordo? Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi, fratelli, pure voi che siete lontani, pure voi che siete a casa, alzatevi in piedi, onorate il Signore. Dio vede, guarda la posizione del cuore, la vostra posizione di fede, la fede, azione di fede, sono azioni giuste, azione di fede. Io aiuto il prossimo perché io so che il Signore vuole aiutare i poveri, quelli che sono emarginati, io voglio aiutare i poveri, gli emarginati, quelli che sono nel bisogno, quelli che hanno bisogno di un indirizzo, quelli che hanno bisogno di una parola di conforto. Io voglio fare le opere di Gesù, io voglio comunicare la via della salvezza, via della salvezza. Ci sono amici tuoi che hanno bisogno, che sono depressi, che stanno cercando, che sono stati delusi, consolali e dagli la verità. Condita con molta grazia. Grazia e verità. Alleluia. Ringraziamo il Signore. Alleluia. Col canto lodiamo. Lodiamo. Ringraziamo. Coro. Alleluia. Ratanai, Kinio. Come un'eredità per te, chiedi Alleluia, Signore, ti adoriamo, Padre, ti ringraziamo, Signore. Signore, grazie, Padre. Grazie perché, Signore, tu sei tutto per noi. Tutto per noi. Io ti voglio dare la lode, il ringraziamento. Signore, benedici ognuno di noi, mandaci ripieni della tua unzione, della tua fede, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prima di concludere, ho mandato ai responsabili dei Grace Group.